With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Beh, questa puntata non può che cominciare così, no? Sono stato in Texas, ci ho passato 9 giorni, ho guidato per quasi 3.000 chilometri. Ho visto le grandi città e i paesini da 4 case 4. Ho attraversato il deserto e ho percorso tutto il confine fino a mettere piede in Messico. Ho parlato con moltissime persone, ho cercato di imparare il più possibile su quello che avevo intorno. E sì, certo, ho visto tutte le cose che noi europei associamo istintivamente a un posto come il Texas. Quelle che vi ha evocato la musica che avete appena sentito. I ranch, i cowboy, i pozzi di petrolio, i cactus, le strade dritte per decine di chilometri che finiscono soltanto all'orizzonte. Tutte queste cose le ho viste come? Ne ho viste però anche tantissime altre e molto diverse. Alcune me le aspettavo, altre per niente. Il Texas non è soltanto quella cosa lì.
Questo è Da Costa a Costa. La politica, la società, il costume. Continua il viaggio nell'America di Donald Trump. Un podcast di Francesco Costa, prodotto da Piano P e realizzato con il contributo di Barracuda Shoes, calzolai dal 1896. Scopri la nuova collezione Barracuda su www.fabiboutique.com.
Partiamo da qui. È enorme il Texas. È il più grande stato americano escluso l'Alaska. È il più popoloso dopo la California. È grande il doppio della Germania. Ha 3 fusi orari, 730 aeroporti e 10 diverse regioni climatiche. All'inizio le dimensioni del Texas possono sembrare una cosa marginale, un dato di fatto pure un po' scomodo con cui fare i conti. Al massimo la ragione per cui bisogna guidare parecchie ore per spostarsi da una città all'altra. Dopo un po', però, un centinaio di chilometri dopo l'altro, una stazione di servizio dopo l'altra, queste grandi distanze cominciano ad acquisire un significato nuovo e diventano un pezzo fondamentale dell'intera esperienza. Non voglio vendervi quella retorica da 2 soldi sul fatto che il momento in cui ci si sposta è importante tanto quanto quello in cui si arriva. In realtà, i voli aerei sono tutti uguali, a prescindere dal posto in cui state andando. Ma davvero, io ho cominciato questo viaggio pensando che il Texas fosse quello che vedevo quando mi fermavo, cioè tra un tragitto e l'altro in macchina. E l'ho concluso pensando quasi il contrario, cioè che il Texas fosse soprattutto quello spazio apparentemente infinito e vuoto tra una tappa e l'altra, tra una città e l'altra, e che solo capendo davvero l'identità di quelle zone che all'inizio mi sembravano vuote, avrei potuto capire davvero dov'ero. Uno dei molti motti e modi di dire sul Texas recita che tutto è più grande in Texas. È vero, e uno se ne accorge subito, cominciando dalle cose più banali. Ho visto sventolare bandiere americane grandi quanto il mio appartamento a Milano, per esempio. Ho visto bibite di dimensioni assurde anche per gli standard americani. Pensate che per girare il Texas ho noleggiato un SUV perché sapevo che avrei dovuto guidare moltissimo, anche su strade sterrate, e a un certo punto anche lavorare e dormire in macchina. Volevo essere relativamente comodo e sicuro. Il mio SUV era nettamente la macchina più grande che io avessi mai guidato, ma quando ho cominciato ad andare in giro mi sono reso conto di essere comunque un nano. Ho visto macchine che non avevo visto in nessun altro posto d'America, giganteschi pick-up di Ford con 6 ruote e il marchio Texas Edition, che mi ha fatto pensare che siano prodotti esclusivamente per il Texas. Di nuovo, questa è ancora solo la parte più folcloristica però, di colore diremmo noi giornalisti. Le cose più di sostanza sono altre. Oltre a essere veramente grande, il Texas è uno stato con una bassissima densità di popolazione, fuori dalle grandi città. Queste due cose messe insieme fanno sì che quando ci si trova in Texas, la cosa più grande si trovi dentro chi osserva e non fuori, e sia lo sguardo. Per noi europei di città, abituati a passare le nostre giornate con uno schermo davanti agli occhi o comunque in posti molto urbanizzati, in strade chiuse dai palazzi a destra e a sinistra, è impossibile in Texas non restare impressionati da quanto sia lontano l'orizzonte in qualsiasi momento, da quanto il deserto sia vasto a perdita d'occhio, da quanto sia effettivamente possibile in qualsiasi momento riempirsi gli occhi con una quantità di cielo che dalle nostre parti è difficile trovare. Mentre ve lo dico, mi rendo conto che questa è una cosa particolarmente difficile da spiegare con le parole, e non pensate nemmeno che le fotografie di per sé possano compensare. Provate però a immaginare questa sensazione, questo sentirsi continuamente in qualche modo riempiti e sovrastati dal paesaggio. La cosa che ho cercato di dirvi prima è che questo posto, il Texas, è proprio fatto in un modo speciale. Questa informazione però prendetela e per un momento accantonatela, che ora parliamo di un'altra cosa. Questo posto, il Texas, ha anche una storia speciale. I primi ad arrivare qui dall'Europa furono gli spagnoli, che salvo una piccola parentesi restarono fino al 1821, quando il posto che oggi conosciamo come Texas diventò parte del Messico, una colonia del Messico, a dirla tutta. Ve la faccio molto breve perché non voglio farvi una lezione di storia, ma è importante sapere che nel 1835 ci fu una rivoluzione in Texas e che un anno dopo, in una zona di campagna Hill Country, a sud di Austin, che si chiama Washington on the Brazos, fu firmata una dichiarazione di indipendenza. Ci sono stato a Washington on the Brazos e ho visto la minuscola casetta di legno in cui nacque a tutti gli effetti la Repubblica del Texas, uno stato autonomo con una propria bandiera che si era conquistato la propria libertà e indipendenza da solo, senza ricevere aiuti dagli americani della costa est, dove si fermavano all'epoca gli Stati Uniti d'America. 10 anni dopo, il Texas decise di entrare a far parte degli Stati Uniti, ma lo fece mantenendo non solo una sua autonomia, come è normale in un paese federale, ma conservando una propria orgogliosa identità frutto del fatto che si era liberato da solo e che era stata una repubblica. È importante capire questa cosa perché riguarda in generale molti degli stati americani dell'Ovest, ma il Texas più di tutti gli altri. Da queste parti si guarda al Congresso e alla Casa Bianca con una distanza e uno scetticismo di fondo che in buona parte prescindono anche dal fatto che in quel momento a Washington comandino i democratici o i repubblicani. Anche la più sensata e innocua legge federale viene vissuta con un po' di fastidio, per non parlare delle tasse o delle regole per uniformare i programmi scolastici. In generale i texani pensano, e sia chiaro, con buoni argomenti, di essere perfettamente in grado di badare a se stessi, di non avere bisogno di qualcuno che a Washington gli dica cosa fare e come farlo. La cosa a cui viene data più importanza da queste parti è la libertà, che capisco possa sembrarvi un concetto molto vago, ma ha ricadute concretissime. Per esempio è la libertà di pagare il meno tasse possibili e decidere io, se voglio, quanto voglio, come voglio, se investire i miei soldi per costruirmi una pensione o per curarmi. Di decidere io e non lo Stato come se fosse mia mamma, anche a costo di ritrovarmi con un sistema sanitario che non funziona e col più alto tasso di mortalità materna nel mondo sviluppato. Oppure vuol dire la libertà di fare quello che voglio di un pezzo di terra una volta che l'ho comprato, senza dover chiedere permessi a qualcuno per costruire una casa. Oppure, ancora, vuol dire la libertà di difendere la mia proprietà come meglio credo, quindi con le armi, senza dovermi affidare ai poliziotti o in generale a un'autorità che comunque riconoscerò fino a un certo punto, perché quello che ho non mi è stato regalato da nessuno. Mamas, tell all your babies, don't mess with Texas. Don't let them throw cans from them old pickup trucks. Don't let them throw bottles and papers and such. Mamas, tell all your babies, don't mess with Texas. Keep your trash off the roads, and she's a fine yellow rose. Treat Texas like someone you love. Poi, certo, è una libertà che da queste parti conosce molte contraddizioni. Sono stato fermato dalla polizia più volte nei 9 giorni che ho passato in Texas che negli ultimi 9 anni in Italia. Per 2 volte ho fermato la macchina in mezzo al nulla per guardare quello che avevo intorno. Una volta di notte nel deserto per guardare il cielo stellato più bello della mia vita. Un'altra volta perché mi sono trovato davanti una scena da film, cioè degli avvoltoi che si avventavano sopra una carcassa in mezzo alla strada nel deserto sotto il sole di mezzogiorno. Entrambe le volte, non so come, ma veramente dal nulla, si è materializzata la macchina dello sceriffo locale che mi ha chiesto che cosa stessi facendo, perché mi fossi fermato, se fosse tutto a posto. Le conversazioni con i poliziotti e gli agenti di frontiera sono sempre state tranquille, ma tranquille in quel modo che cela una tensione latente, con la consapevolezza che una risposta sbagliata mi avrebbe fatto passare un brutto quarto d'ora. Il Texas ha uno dei sistemi giudiziari e penali più duri d'America, con una bassissima tolleranza verso i reati e un altissimo tasso di incarcerazioni. Più in generale, questa situazione geografica, storica e culturale ha creato il terreno ideale perché nel corso dei decenni da queste parti si affermasse un pensiero conservatore fortissimo, una resistenza ai cambiamenti culturali, una difesa dello status quo che li ha portati a vedere tutto quello che c'è fuori dal Texas come non all'altezza del Texas, quando non apertamente come una minaccia. Ora, arrivati a questo punto, potreste pensare che niente di tutto questo sia davvero sorprendente, che questo mio racconto, per quanto possa contenere qualche dettaglio che non conoscevate, in fondo non vi dice cose che non vi aspettavate sul Texas. Ma in realtà è proprio qui che comincia la parte più spiazzante, la parte meno scontata. Ne parliamo tra poco.
Dal 1896, Barracuda realizza calzature che racchiudono la massima essenza italiana, con un carattere internazionale. Creatività d'avanguardia e innovazione sono ciò che distingue le collezioni uomo e donna. Stile, contemporaneità, sofisticatezza, insieme alla costante ricerca di ispirazioni, fanno sì che Barracuda sia sempre in linea con le tendenze moda più attuali e sviluppi calzature dall'identità elegante e moderna. Scopri la nuova collezione su www.fabiboutique.com.
Un'altra delle ragioni per cui il Texas si vede più come una nazione autonoma che come uno stato che è parte di un paese federale ha a che fare con le fonti della sua ricchezza e del suo successo. Dopo la guerra civile, l'industria che ha prosperato da queste parti era l'allevamento del bestiame, che poi è il motivo per cui, tra le altre cose, associamo istintivamente il Texas all'immagine dei ranch e dei cowboy a cavallo che governano le mandrie. Io le ho viste le mandrie e i cowboy, soprattutto attraversando i piccoli paesini di Hill Country che sembrano usciti dai film western, e sono veri. Oggi giocano anche molto ad affascinare i turisti, fino a sembrare un po' posticci, ma quell'industria ancora oggi è fortissima. Oggi il Texas è lo stato americano con più fattorie e con più capi di bestiame, è quello che incassa di più dagli allevamenti ed è il secondo per introiti dall'agricoltura. È lo stato americano che, se così si può dire, produce più mucche, più cavalli, più pecore e più capre, quindi anche quello che produce più lana, più cotone, più latte e più fieno. Questa era l'economia del Texas nell'Ottocento e basta. Poi un giorno, nel 1892, tre texani decisero di formare una società per trivellare una zona nei pressi di Houston e vedere se davvero sottoterra ci fosse del petrolio, come dicevano certe vecchie storie. Per diversi anni spesero un sacco di soldi e trivellarono senza trovare niente. Soltanto nel 1901, a Spindletop, durante una delle molte trivellazioni esplorative, a un certo punto si alzò uno schizzo di petrolio da 50 metri. Ci vollero 9 giorni per governarlo. Nel giro di pochi mesi si cominciò a trivellare dappertutto e cominciò il boom del petrolio in Texas, che fece diventare gli Stati Uniti, all'epoca, il più grande produttore di petrolio al mondo. Se il Texas fosse una nazione autonoma, sarebbe ancora adesso il 6° più grande produttore di petrolio al mondo.
Signore e signori, se mi definisco un cercatore di petrolio, sarete d'accordo con me. Ho attraversato il nostro stato per venire qui a esplorare il territorio. Sono un padre di famiglia. Lui è mio figlio e mio socio, H.W. Plainview.
Bella impresa familiare, voi due.
Un pochino in ritardo, voi due.
Che avete trovato?
Ho trovato varie interessanti possibilità. Ho molti pozzi che producono migliaia di barili al giorno. Posso garantire di iniziare a trivellare e di predisporre il denaro a conferma della mia parola.
È impossibile sovrastimare l'impatto che le trivellazioni hanno avuto sul Texas e sulla sua economia. La zona di Houston e Galveston, a est dello stato, praticamente esiste nella sua forma attuale a causa del petrolio e della ricchissima industria che c'è nata intorno. Per anni il Texas è stato esplorato e scandagliato da aziende gigantesche e da altre molto piccole a gestione familiare. E chiunque possedesse un pezzo di terra sperava di trovarci sotto qualcosa che l'avrebbe fatto diventare ricco. Ancora oggi, guidando per le strade del Texas, capita di vedere non solo i grandi impianti di trivellazione, ma anche pozzi molto più piccoli. E fare benzina costa addirittura meno che nel resto degli Stati Uniti, dove già costa pochissimo per i nostri standard europei. Con l'equivalente di 2 euro si compra un gallone di benzina, cioè quasi 4 litri. Ora, noi lo sappiamo cosa succede alle parti del mondo che improvvisamente si scoprono ricchissime di risorse naturali. Cominciano a concentrare interamente la loro economia su quelle risorse e praticamente vivono di quello e basta. D'altra parte, per lunghissimi tratti del Novecento, il petrolio ha dato accesso facile a enormi guadagni. Semplicemente non era necessario impegnarsi a sviluppare altri settori industriali. Invece il Texas lo ha fatto, e continua a farlo, animato da uno spirito intraprendente e avventuroso che a un certo punto, per forza di cose, ha smesso di tradursi nell'esplorazione del West, ma è rimasto nel suo DNA. Vi ricordate la storia del Michigan e di come costruì il suo sviluppo interamente sull'industria dell'auto, al punto però da collassare quando quello specifico settore industriale cominciò ad andare male? Ecco, questa cosa al Texas non può capitare. Quando ero a Dallas, ne ho parlato tra le altre cose con Mike Wilson, il direttore del Dallas Morning News, un giornale che ha vinto 9 premi Pulitzer e che esiste da 175 anni, da quando il Texas era una repubblica indipendente.
Well, oil is obviously still very important to the economy of Texas, but it's less important to the economy than it was 10 or 20 years ago. So the percentage of the gross product of Texas that depends on oil has been falling. Regularly while Texas has been growing. So we have been getting bigger and stronger economically without growing the size of the oil business over the last few years. So, you know, there's sort of two sides to the answer. Yes, there's a positive trend towards diversification of the economy here, but a bad downturn in the oil business like we've had in the last couple of years still has an important effect on the economy.
Insomma, Mike Wilson dice: negli ultimi decenni l'impatto dell'industria del petrolio nell'economia del Texas è sceso con regolarità. Mentre l'economia del Texas, con la stessa regolarità, è diventata più ricca e più grande. Di nuovo, questa davvero non è una cosa scontata. Di solito non succede nei posti che si ritrovano ad avere una singola industria così forte e così tante risorse naturali. Ma è nella natura dei texani questo non considerarsi mai sazi. E per questo lo Stato americano con più petrolio oggi è anche uno dei leader nella produzione di energie rinnovabili, con alcune delle centrali eoliche più grandi del mondo e con la più alta produzione di energia eolica negli Stati Uniti. La grandissima quantità di bestiame del Texas fornisce anche tantissime biomasse e gli studi dicono che il Texas ha il più alto potenziale degli Stati Uniti per la produzione di energia solare, che solo da poco tempo si è cominciato a sfruttare davvero. E non è finita. Oggi il Texas ha un'industria tecnologica tra le più avanzate al mondo, soprattutto nel campo delle biotecnologie, ma non solo. La zona di Austin è così ricca di start-up che è stata soprannominata Silicon Hills. È la zona la cui popolazione cresce di più in America. Le tratte aeree che collegano San Francisco a Austin e San Antonio sono tra quelle con la maggior crescita negli Stati Uniti in termini di passeggeri. Anche grandi società come Dell o come AT&T hanno sede in Texas. E poi in Texas c'è la NASA. Non serve che vi dica in quale città, no?
This is Houston. Say again, please.
Houston, we have a problem.
Insomma, dal punto di vista economico, il Texas va molto oltre il petrolio ed è molto più variegato, interessante e dinamico di quanto si possa immaginare. Tanto che oggi ha un prodotto interno lordo più alto di quelli dell'Australia e della Corea del Sud. Questa forza, nel corso dei decenni, ha attratto centinaia di migliaia di persone che sono arrivate e continuano ad arrivare in Texas da ogni angolo degli Stati Uniti e anche dal resto del mondo, contribuendo non solo a far crescere l'economia, ma anche a cambiare l'identità dei texani. Vedete, abbiamo cominciato questo racconto parlando dei cowboy e dei ranch, dei pozzi di petrolio e del bestiame, e affrontando la storia del Texas, la sua identità profonda. Ma la cosa più affascinante di questo posto è che pur mantenendo questo attaccamento alla tradizione, non si è mai seduto sul passato. Anche per questo ho voluto chiedere a Mike Wilson chi sono oggi i texani, e lui mi ha raccontato di come questa definizione stia cambiando repentinamente.
I'm not asserting a political preference when I say that. I just think that if you look at the demographic changes in Texas, who are Texans? the answer to that question is changing. So more and more the answer to who is a Texan is a person from another state who has moved here for economic opportunity, or a person from another country who's moved here for the same reason. They're bringing different political viewpoints, and often farther left or more liberal political viewpoints than the base Texas population has typically had.
Qui Mike Wilson dice due cose interessanti. La prima è che la risposta alla domanda chi sono i texani oggi sta cambiando perché la vitalità di questo posto continua ad attrarre persone da fuori. La seconda è che queste persone portano un cambiamento ben preciso in Texas. Nella maggior parte dei casi, infatti, parliamo di due tipi di persone. O uomini e donne relativamente giovani e con buoni titoli di studio che decidono di trasferirsi per lavorare in una grande azienda o per aprire un loro business in uno stato particolarmente favorevole alle imprese. Arrivano dal resto degli Stati Uniti, ma anche dall'Europa e dall'Italia. Oppure sono persone immigrate dal Messico, l'altro ieri o tre generazioni fa, che lavorano nelle fabbriche, nei cantieri, nelle imprese che fanno ancora da ossatura all'economia texana. La cosa interessante è che queste persone diventano texane, come sono diventate texane le generazioni arrivate prima di loro, e portano in Texas idee molto diverse da quel pensiero conservatore di cui vi parlavo prima. Questo fa sì che oggi il Texas, anche dal punto di vista politico, sia un posto molto interessante e per certi versi persino imprevedibile. Austin, per esempio, è una delle città più hipster e di sinistra d'America, accogliente e calorosa, fiera della sua identità allo stesso tempo scanzonata e politicamente impegnata. È la città dei concerti di musica dal vivo a ogni ora del giorno e della notte ed è la città del South by Southwest, il popolarissimo festival annuale di musica, cinema e tecnologia che attira persone da ogni angolo del mondo. Dallas, Houston e San Antonio non sono Austin, ma sono comunque più simili a Austin che al Texas rurale. Sono grandi città, molto variegate dal punto di vista etnico, piene di giovani e che alle ultime elezioni presidenziali hanno votato in gran maggioranza per Hillary Clinton. Poi in tutto il Texas Clinton ha perso, ovviamente, ma con un distacco relativamente piccolo rispetto agli standard di questo posto, e molti se lo sono spiegato proprio col modo in cui il Texas sta cambiando. Questo cambiamento è affascinante, come vi dicevo, ma ovviamente non è indolore. Ne ho parlato, tra le altre cose, con Naomi Martin, una giornalista che si occupa di politica al Dallas Morning News.
Texas is really divided between urban and rural, and basically the rural parts of Texas are super conservative and super Republican leaning, and very heavily so. Like, they are super fans of Trump and cracking down on immigration. And then in the inner cities, especially in Dallas, Houston, Austin, San Antonio, El Paso, it's very, very liberal. We have pretty much all Democrats in office in our local governments here, very liberal. And so there's that big divide between the urban and the rural. And so going forward, I think both sides are going to get more entrenched because it's becoming a very divisive political climate. And so in Texas, when you have the whole state legislature is Republican controlled, it kind of makes the cities want to dig in, and right now we're seeing that with immigration.
Insomma, questi cambiamenti stanno creando divisioni profonde tra le città e le campagne, mi ha raccontato Naomi Martin. E ovunque, girando per il Texas, ho trovato racconti che me lo hanno confermato. A Dallas, per esempio, ho parlato con una ragazza americana con una madre di origini messicane che ha scoperto sconcertata soltanto dopo le elezioni che suo padre aveva votato per Trump. E questo ha incrinato i loro rapporti in un modo che oggi non le sembra recuperabile. Se è vero che in tutti gli Stati Uniti l'ultima campagna elettorale ha lacerato le comunità e le relazioni, in un posto come il Texas queste lacerazioni sono state amplificate da questi cambiamenti che sono come magmatici. Avvengono sotto traccia per anni senza che destino particolari attenzioni e poi a un certo punto esplodono. Vi faccio un altro esempio. Il Dallas Morning News, il giornale di cui vi parlavo prima, durante i suoi 175 anni di storia ovviamente ha seguito tutte le campagne elettorali per la presidenza e fino al 2016 aveva sempre, sempre fatto il proprio endorsement a favore del candidato repubblicano. Dico aveva perché nel 2016, per la prima volta in 175 anni, il Dallas Morning News ha fatto il suo endorsement per il candidato dei democratici, cioè per una candidata, Hillary Clinton. Gli endorsement dei giornali non hanno praticamente nessun impatto sul voto, ma quelli dei giornali locali permettono di imparare qualcosa sui posti in cui vengono scritti. L'endorsement del Dallas Morning News per Hillary Clinton è stata una grossa notizia per tutto il paese e qui in Texas ha destato un particolare scalpore. Se la maggior parte dei lettori di Dallas si è detta soddisfatta da questa scelta, tra i lettori repubblicani della provincia, molti si sono arrabbiati così tanto che hanno minacciato di smettere di leggere il giornale. Quando ho incontrato il direttore del Dallas Morning News, Mike Wilson, gli ho chiesto anche, ora che sono passati 6 mesi, se il suo giornale ha effettivamente perso dei lettori. Mi ha risposto con una sincerità che è raro riscontrare davanti a domande come questa.
We did lose some readers because of the recommendation of Hillary Clinton. Some of those readers have started to slowly come back. I think that with the election of President Trump, the situation for us in Texas is a little different from, say, the New York Times or the Washington Post, which serve largely urban audiences. We're a regional newspaper and we have many very conservative readers, a good portion, but some probably smaller portion of liberal readers. And so the net effect for us has probably been about even of his becoming president. The thing that I notice most is how divided our readers are or whatever is in the news every day.
Wilson dice che sì, il suo giornale ha perso dei lettori. Poi crede che col passare dei mesi alcuni siano tornati a comprarlo e altri magari abbiano cominciato a comprarlo proprio grazie all'endorsement per Hillary Clinton e quindi alla fine, diciamo, andranno in pari. Ma nel rispondere a questa domanda, con la stessa sincerità con cui ha ammesso di aver perso dei lettori con la sua scelta, Wilson si è detto di nuovo impressionato da quanto oggi persino gli abitanti di Dallas e delle sue province siano divisi politicamente, molto più che in passato. Una cosa evidente, girando per il Texas, osservando i posti, parlando con le persone, è che questo cambiamento, infatti, non sta avvenendo in modo lento o armonico. Persino per gli standard della storia del Texas, che ha sempre saputo mantenere le radici della propria identità senza rinunciare a cambiare, e anzi, costruendo le proprie fortune e anche il proprio mito sul cambiamento nella continuità, quello che è successo negli ultimi 20 anni è stato uno strappo. Tutto questo ci porta a una questione che fin qui abbiamo solo sfiorato e che anche adesso mi limiterò ad accennare perché è talmente grande e talmente complessa che merita una puntata a parte del podcast. Il Texas è uno stato di confine. Well, I was all caught up with myself on highway at night, driving like a bat out of hell when I beheld an amazing sight. L'ho percorso praticamente tutto il confine che separa il Texas dal Messico. Da nord sono arrivato a Laredo, a est, e ho guidato passando per Piedras Negras, Del Rio, Marathon e Alpine, scendendo fino alla città fantasma di Terlingua e al Parco Nazionale Big Bend, per poi risalire da Presidio e Marfa e arrivare fino all'estremità ovest dello stato, a El Paso. Ho guidato in mezzo al deserto costeggiando il Rio Grande, il fiume che separa il Texas dal Messico e in moltissimi tratti fa da confine naturale, e sono arrivato fino a ridosso delle grandi barriere che già oggi in moltissimi tratti separano le due nazioni. Come vi dicevo, parleremo più avanti come si deve del confine, del muro e degli immigrati, ma ci sono alcune cose che bisogna dire adesso, perché senza capirle è impossibile capire il Texas. Ne parliamo dopo una piccola pausa.
Ci sono 3 Milano negli Stati Uniti. Quella nel Michigan ha un circuito perfetto per il drag racing, se cerchi il brivido della velocità. Se ci stai facendo un pensierino, c'è solo una compagnia aerea. American Airlines. Ti offriamo voli diretti verso New York e Miami e da lì verso 240 destinazioni negli Stati Uniti. Da dove si parte? Da Milano. Quella in Italia, naturalmente. Prenota subito il tuo volo su aa.com.
La prima cosa da dire è che il Texas è tutto uno stato di confine, non solo le parti a ridosso col Messico. Dal punto di vista culturale, economico, politico, Dallas è una città di confine anche se dista 6 ore di macchina da Laredo. Poi certo, Laredo è diversissima da Dallas. Quando sono arrivato lì mi sembrava di essere già in Messico. È una delle città americane meno diverse dal punto di vista etnico. Il 95% degli abitanti sono ispanici. È rumorosa, è incasinatissima, in giro si sente parlare solo spagnolo, le scritte per le strade sono tutte in spagnolo e il confine vero e proprio è praticamente nel centro della città. Questo ci porta alla seconda cosa da tenere presente. Come vi dicevo prima, quello che oggi chiamiamo Texas, un tempo era Messico. I texani, un tempo, erano tecnicamente messicani. Il confine che oggi divide il Texas dal Messico è stato scelto in modo arbitrario, separando una comunità e un territorio che aveva e ha tuttora moltissime cose in comune. Tanto che esattamente di fronte a Laredo nasce una città messicana che si chiama Nuevo Laredo. Tanto che davanti al Parco Nazionale Big Bend c'è un Parco Nazionale Messicano. Tanto che la stessa El Paso ha una famosissima città gemella messicana, Ciudad Juárez. La terza cosa da sapere è che per quanto sia uno stato molto conservatore e quindi che ha molto a cuore il rispetto della legge, il Texas sull'immigrazione ha una posizione ambivalente. E proprio per le cose che vi ho appena detto, non è mai stato il posto più anti-immigrati d'America. Un po' perché c'è davvero una storia recente comune fra Texas e Messico, e un po' perché chiunque abbia un'impresa in Texas, e sono tanti, sa quanto è stata fondamentale in questi anni l'immigrazione per l'economia dello Stato. Sentite ancora Mike Wilson, il direttore del Dallas Morning News.
People's views of immigration here are affected by two things. One is a sort of statewide political conservatism that believes in the enforcement of law and is concerned about people coming in without documentation on one hand. On the other hand, there's a very strong business need for immigration, for workers, qualified workers to do things. You see, how many construction cranes can you see on the skyline of Dallas? Things are being built. People are running restaurants, they're starting new businesses, and they need a labor force for that. And so business people understand that to simply build a wall and close ourselves off from the rest of the country could be economically damaging.
Anche per questo, quando si parla di immigrazione in Texas, capita di sentir dire una cosa tipo: guardate che noi non siamo l'Arizona. L'Arizona è lo stato dell'ex sceriffo Joe Arpaio, uno dei personaggi dalle posizioni più radicali contro gli immigrati in tutti gli Stati Uniti. Ed è anche lo stato della legge che permette a qualunque poliziotto, per qualsiasi motivo, di controllare i documenti dei cittadini. In Texas e in gran parte degli Stati Uniti, invece, non funziona come in Arizona. E capisco che per noi italiani, che in teoria non possiamo nemmeno uscire di casa senza un documento, questa cosa possa essere sorprendente. Ma è così. Se ti ferma la polizia di frontiera, allora vorrà vedere un documento che attesti che puoi legalmente restare negli Stati Uniti. Ma vorrà vedere solo quello. Io sono stato fermato 5 volte in macchina e non mi hanno mai chiesto di mostrare la patente. Se invece per esempio ti ferma la polizia stradale perché hai superato i limiti di velocità o hai una freccia che non funziona, ti verrà chiesta solo la patente. La polizia stradale non può controllare se ti trovi legalmente nel paese o no. C'è una specie di patto tacito che ha regolato per anni il sistema dell'immigrazione in Texas, per cui noi rinforziamo la frontiera. Tanto, detto tra noi, la gran parte degli immigrati arriva con un visto legale e resta dopo la scadenza. Se poi tu arrivi qui e sei irregolare, ma vuoi lavorare e rispettare la legge, nessuno ti romperà le scatole. Puoi prendere la patente, puoi iscriverti all'università, puoi comprare una casa, puoi stipulare un'assicurazione sanitaria, da qualche anno puoi persino arruolarti nell'esercito. E i tuoi figli, se nasceranno in America, saranno americani. Questo perché gli Stati Uniti sono un paese relativamente giovane e tutti sanno che, a parte chi discende dai nativi americani, tutti in America sono immigrati o figli di immigrati o nipoti o pronipoti di immigrati. Conseguenza, decennio dopo decennio, censimento dopo censimento, nel sud del Texas è aumentata in modo verticale la percentuale di persone di origini messicane e in generale latinoamericane. Molti di questi ormai sono cittadini americani dalla nascita, oppure a un certo punto hanno preso la cittadinanza, e per questo il sud del Texas, politicamente e in mano ai democratici, e ha votato a gran maggioranza per Hillary Clinton alle ultime elezioni. Altra conseguenza, i bianchi più conservatori pensano che quel patto tacito di cui vi raccontavo prima non vada più bene, e quindi oggi, trascinati anche dalla retorica e dalle idee di Trump, dicono che il Texas dovrebbe assomigliare di più all'Arizona, e quindi per esempio permettere controlli molto più facili sullo status di chi si trova nel paese. Il punto però è che i cambiamenti demografici in corso nello Stato riguardano milioni di persone. Non sono arginabili nemmeno con una legge più severa sull'immigrazione o eventualmente con il muro. Le persone di origini latinoamericane, ma con cittadinanza americana, aumentano anno dopo anno. E così aumentano le persone messicane che magari vivono in Texas regolarmente da 30 anni, con un visto o con una green card, ma che soltanto ora, a causa di Trump, hanno deciso di prendere la cittadinanza, solo per poter votare contro di lui. Anche per questo, Melissa Lopez, che dirige il più grande centro di assistenza legale per immigrati a El Paso, mi ha detto di essere sicura che il Texas diventerà presto uno stato blu, che voterà per i democratici.
I think Texas is eventually going to be a blue state. I think we eventually will be a democratic state in terms of the major party in power. I think the last Democratic governor we had was probably Ann Richards, and that was maybe 20 years ago. I mean, it's been a while. But I think we are going to turn blue. If not that this next presidential election, by the one after that, I do think we're going to turn blue. You have a largely Hispanic population, and the one thing that this election has done is it has pushed people, for example, who have been residents. I mean, it's not uncommon. I know at least, you know, a handful of people off the top of my head who have been lawful permanent residents for 30 plus years, never applied for naturalization because it never seemed like a big deal. And after this election, it's really pushing people to apply for naturalization so they can vote.
Insomma, forse a questo punto avete capito perché, di tutti i posti interessanti che ci sono in America, ho deciso di andare a vedere e studiare proprio il Texas. Per motivi storici, economici, culturali, che siamo riusciti a stento a toccare in questa puntata del podcast, il Texas è il vero centro di gravità della politica americana. Un posto che spesso ha precorso tendenze e fenomeni che poi sono arrivati altrove. È uno stato di confine, è lo stato in cui Trump vuole costruire il muro, ma è anche lo stato di una vastissima, integratissima e fondamentale comunità di immigrati e americani di seconda generazione. È lo stato repubblicano e conservatore per eccellenza che sta cambiando al punto da rischiare di diventare democratico entro i prossimi 10, 15, 20 anni. È lo stato in cui ancora oggi ci sono i cowboy che governano le mandrie di bestiame, ma in cui nelle grandi città si sperimentano innovazioni tecnologiche che hanno cambiato o a un certo punto cambieranno le nostre vite. Il tutto in un posto che proprio dal punto di vista fisico, geografico, non ha eguali negli Stati Uniti e la cui grandezza e maestosità colpisce immediatamente chi ci arriva e inevitabilmente cambia la testa di chi resta. Anche per questo motivo, a un certo punto, muovendomi di città in città e osservando tutte queste differenze e contraddizioni, mi sono fatto una domanda che poi mi ha perseguitato per il resto del viaggio. Esiste qualcosa, anche una cosa soltanto, che unisca tutti i texani? Il cowboy di Bandera e il libraio hipster di Austin? Il manager di Houston e la cameriera di El Paso? La risposta me l'hanno data uguale, identica, tutte le persone con cui ne ho parlato. Ma poi a un certo punto me ne sono accorto anch'io. Questa è la versione di Mike Wilson, ma credetemi che mi hanno detto davvero tutti la stessa cosa.
The first and most important thing is pride in being Texan. Probably unites people more than anything. I spent many years as a journalist in Florida, and for the people I knew in Florida, for many of them, Florida was lovely, but it was a nice place to be, but it was just where they happened to be at the time. But people who are in Texas, they love being in Texas, and they love being from Texas, and they tout that. So that pride in being Texan is important. And you know, you may know that Texas history is taught in the public schools here in a way that the history of other states is not taught as richly in the United States. I'm speaking in generalities, but I would say yes, that Texas pride runs very deep, and it doesn't it crosses political affiliations.
La cosa che unisce tutti i texani, quelli di destra e quelli di sinistra, quelli giovani e quelli vecchi, quelli che vengono dal Messico e quelli che vengono dalla East Coast, è l'orgoglio di essere texani. È un orgoglio che sa essere simpatico e bellicoso insieme, che si basa sia sul passato che sul presente e che conferisce ai texani un carisma innato e un'identità forte come quella di pochissimi altri posti degli Stati Uniti, forse nessuno. Sono stato tante volte negli Stati Uniti in questi anni. Ho visto e visitato posti molto diversi tra loro. Ho visto città globali come New York e San Francisco e un circo per turisti come Las Vegas. Ho visto il Midwest impoverito del Michigan e ho visto l'Iowa. Ho visto l'Ohio e ho visto la Pennsylvania e da ognuno di questi posti ho imparato qualcosa. Mai come quando sono stato in Texas, però, ho avuto la sensazione di avere davanti una specie di versione in miniatura degli Stati Uniti d'America. Questo patriottismo allo stesso tempo esagerato e affascinante, questa fiducia incrollabile nei propri mezzi, questi spazi così enormi e meravigliosi che ti rivoltano la testa e ti cambiano il modo di pensare, questa capacità di restare attaccati con tutte le proprie forze alla tradizione eppure allo stesso tempo cambiare in continuazione, anche a strappi, anche in modo violento, fino al punto da rendere plausibile il fatto che si possa pure votare per un presidente democratico. Durante il mio viaggio in Michigan avevo capito, per farla brevissima, che le cause della vittoria di Trump precedevano di molto la candidatura di Trump. Arrivato alla fine del viaggio in Texas, mi sono chiesto se fosse possibile sintetizzare anche questo viaggio in una sola frase. Io non l'ho trovata quella frase, e ho capito che non si va in un posto come il Texas per capire perché Trump ha vinto le elezioni, o se il muro si farà o meno, o se il Congresso tra un anno e mezzo cambierà colore o no. Si va in Texas per osservare l'identità americana in purezza e sperare di carpirne un pezzettino, di capirla un briciolo più di prima, così che magari la prossima volta, alla prossima campagna elettorale, si possa riuscire un po' di più a mettersi nei loro panni, a capire perché decidono di fare quello che fanno e di dire quello che dicono. Anche per questo c'è una frase che mi gira in testa da quando sono tornato, ma non è mia, è dello scrittore John Steinbeck e dice così: «Il Texas è uno stato mentale».
Hai ascoltato Da Costa a Costa, la politica, la società, il costume, viaggio nell'America di Donald Trump, un podcast di Francesco Costa prodotto da Piano P e realizzato con il contributo di Barracuda Shoes, calzolai dal 1896. Scopri la nuova collezione Barracuda su www.fabiboutique.com. Francesco Costa è l'autore di una newsletter che ogni sabato si alterna con questo podcast. Se vuoi iscriverti, vai su newsletter.francescocosta.net oppure manda una mail a costa@ilpost.it. Piano P è la piattaforma italiana dei podcast giornalistici. Se vuoi essere informato sulle sue produzioni, vai su www.pianop.it oppure iscriviti alla newsletter tinyletter.com/pianop. Se vuoi entrare in contatto, scrivi a pianopitalia@gmail.com. E se questo podcast ti è piaciuto, fallo sapere in giro, oppure vai su iTunes e lascia la tua recensione. Ricevere qualche stella in più è sempre molto gradito.
Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply. See website for details.